nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Con questa messa chiudiamo e anche apriamo il nostro incontro. Non si chiude mai niente con Dio, si deve chiudere con il peccato. Ma con Dio non si chiude mai niente, in realtà, anzi Dio apre ciò che è chiuso. E perciò mi auguro e ci auguriamo che la vita di Dio cresca ancora di più, che la bellezza di Dio cresca. E siamo certi anche che dove abbiamo sofferto, il Signore ha seminato ancora più amore, tantissimo amore. E perciò è stata una grazia anche aver sofferto per questo incontro, una grandissima grazia. Aver sofferto nell'amore, perché l'amore ripaga sempre. E perciò ringraziamo Dio, la Madonna, di averci accolto, di averci accolto a tutti. La Madonna faccia come la buona donna di casa, distribuisca a tutti le sue grazie. Le grazie di cui abbiamo bisogno, che in fondo sono tutte espressioni di Gesù, dell'amore del Padre nel Figlio e nello Spirito. Così iniziamo questa Eucaristia e ci siamo salutati nel nome del Signore e ci salutiamo anche spiritualmente tutti quanti attorno a Gesù, portiamo tutto in questa Eucaristia.
Alle genti e gloria del tuo popolo Israele. Dal Vangelo secondo Luca. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino Gesù a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele». Il Padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse E a Maria sua madre disse: ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele, e come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. Parola del Signore.
Ci ha accompagnato sempre in questi giorni questa immagine di Maria, di Giuseppe e di Gesù, e anche in modo molto intenso ci ha accompagnato questa icona di Maria trafitta dalla spada, ma mai ci ha accompagnato nel senso di un aspetto della sofferenza, intesa nel senso peggiore della parola. È proprio l'aspetto dell'amore più bello, che è quello che è sempre un po' sanguinante. Finché siamo in questa vita, l'amore è proprio l'apertura allo Spirito Santo, ma lo Spirito Santo apre quello che tu sei alle dimensioni di Dio. Per aprirle alle dimensioni di Dio deve raddrizzare quello che è un po' storto, quello che si è chiuso, quello che si è inclinato su se stessi. Allora tutti facciamo un po' fatica, fa fatica il peccatore, fa fatica chi è meno peccatore. L'amore prevede questo, è proprio scritto nel DNA dell'amore. L'amore in questa terra qui ci fa sanguinare sempre, ma direi che la sofferenza è già amore. Se noi provassimo a capire questo, se la Madonna ci fa questa grazia di farci capire che già patire è amare, e amare è patire in questa terra qui, noi già siamo tranquillamente, abbiamo raccolto il frutto del nostro ritiro. E per questo non ci invita Maria di tornare a casa dicendo: adesso tutti i tuoi problemi. Maria non ci dice che tutti i nostri problemi saranno risolti, ma ci dice che c'è un modo di viverli allegro, sereno, nella pace, che è quello di fare la volontà di Dio, di vivere qui nella tua vita, quindi la volontà di Dio. Nella tua vita si può vivere la volontà di Dio, proprio come tu sei messo, proprio come tu stai. Abbiamo detto tante volte questi giorni, forse uno si aspettava chissà quale rivelazione, invece la rivelazione di Dio è molto semplice. Dio ti dice che la tua vita è già il suo tabernacolo, che la tua vita è già Betlemme, che la tua vita è già il luogo dove lui nasce, dove è nato, dove può nascere, e che le tue ombre, le tue tenebre non sono un ostacolo per lui, e che Dio non è scandalizzato da te, e che Dio ti ama così come sei. Dio ti ama così come sei. Lui anzi è attirato anche dal tuo essere un po' a pezzi. È attirato anche dal fatto che hai il cuore spezzato, è attirato dal fatto che quando ti alzi la mattina non sai da che parte andare. Lui è attirato da questa anche confusione, scusate se vi dico questo, lui è attirato dalla tua confusione, lui viene verso di te, vede che non ce la fai più, lui viene verso di te, è attirato perché lui ama la sua creatura, l'ama perché l'ha creata lui, perché sa che io sono fatto di lui, io sono sua proprietà, io gli appartengo. E quando tu fai un peccato e dici io sono questo, lui con tanta dolcezza ti raccoglie. E quando tu dici io sono lontano da te, lui già ti ha messo nel suo grembo. Guardate, è la fine di tutti i peccatori, finire nel grembo di Dio. Quello che dobbiamo augurarci qui è questo, che il Signore ci attiri tutti, sempre di più. Sì, alla fine ci sarà un giudizio, speriamo che non ci vada nessuno all'inferno. Io ve lo dico tante volte questo, ma non perché voglio essere un eretico, ma perché capisco che se l'amore qui, in questa vita qui, non riesce ad abbracciare i lontani, allora significa che l'amore che tu vivi a casa tua è falso. Significa che non è l'amore timbrato Gesù Cristo, non è l'amore di Dio. Se tu in questo momento non vuoi abbracciare quelli che ti fanno del male, tu hai a che fare con un altro amore, non è l'amore di Dio, non è l'amore di Gesù. È un altro amore, è una voglia tua di star bene, frizzante, eccitante, voglio cantare. Ma se tu non desideri che tutti si salvino, se tu non desideri che quelli che adesso non si prendono cura di te si salvino, se tu non desideri che chi ti ha fatto soffrire si salvi, tu non sei animato dall'amore di Dio. Tu non sei animato dall'amore di Dio. Perché Dio si è incarnato per questo, per dire a questo mondo ti amo, per dire a questo mondo tu sei benedetto. Dio si è incarnato per dirti che tu sei benedetto.
Dio si è incarnato per la pecorella che si è perduta. Non si è incarnato per farci fare i nostri comodi. Non si è incarnato per dirci che noi siamo i migliori. Dio non ha preso carne per dirci che noi siamo i più bravi e tutti devono venire dentro la Chiesa perché ci siamo noi. Dio si è incarnato per allargare la Chiesa, per allargare i recinti, per dire che tutti quelli che nemmeno sanno che sono figli di Dio, in realtà lo sanno, lo devono sapere e tu glielo devi annunciare. E Dio si è incarnato per questo. Allora oggi Gesù ci invita a proprio tutti quanti a non avere troppi pensieri in testa, non essere troppo affannati. Torniamo a casa con gioia, con allegria, con l'allegria di Maria, sapendo che anche noi siamo stati offerti da Maria e Giuseppe, anche la Chiesa ci offre sempre, noi siamo un dono da offrire alla Chiesa, no? E quindi cominciamo a vivere con questa semplicità, sapendo che lo Spirito Santo è dentro di noi, ci anima, ci guida, ci corregge. E che cosa dobbiamo fare? Quante volte anche voi dite, che cosa dobbiamo fare? Che cosa devo fare? Cosa devo fare in questa situazione? Come che devi fare? Che ha fatto Maria? Che ha fatto Giuseppe? E che ne sapeva Giuseppe dove andava la sua vita? Scusate, ma di che cosa vi lamentate? E che ne sapeva Giuseppe? Che cosa sarebbe capitato alla sua vita? E che ne sapeva Maria? Ha avuto fiducia. E se non c'è la fiducia, che cosa vuoi avere? Che cosa, perché viene? Che cos'è la vita cristiana? Ha avuto fiducia. E proprio perché ha avuto fiducia, il Padre Eterno ha potuto fare tutto quello che voleva. Cosa non può fare il Signore adesso nella vostra vita, se avete fiducia? Cosa non può fare? Che cosa c'è bisogno di fare? Che cosa Dio non può fare dentro di te, se tutti i figli di Lui? Se tu lo ami con tutto il cuore, cosa il Signore non può fare adesso? Cosa non può fare adesso? Cosa non può fare nella tua vita? Volete un lavoro? E vi dà il lavoro. Che cosa volete? Ma adesso veramente volete il lavoro? Stiamo per celebrare l'Eucaristia, cosa volete? Ma cosa vuole il vostro cuore? In questo momento cosa volete voi? Ve lo chiede Gesù, ma che cosa volete voi? Che cosa cercate? Ve lo chiede il Signore, che cosa cercate? L'ha chiesto a Giovanni, ai primi discepoli, che cosa cercate? Ve lo dice il Signore con tanto, che cosa state cercando? Ma vedete che è difficile dirgli un lavoro, la salute fisica, è difficile. Perché è difficile? Perché Lui vuole donarti se stesso. Perché Lui ti vuole dare l'amore. E quante volte tu hai buttato via l'amore e hai preso semplicemente la carta del dono? Quante volte noi vogliamo la carta e non vogliamo la caramella? Noi prendiamo le cose esterne. Perché noi vogliamo sempre le cose eclatanti? Perché noi bussiamo? Perché non prendiamo Gesù? Perché non riceviamo Gesù? Perché non diventiamo Gesù? Perché non diventiamo come Lui? Ma Lui sta con il cuore in mano, dicevamo ieri sera, e cerca qualcuno che prende questo cuore. E Lui ti vuole cambiare il cuore, ti vuole cambiare il tuo cuore, ti ci mette il suo. Questo è il regalo più grande. E non fa niente, capite? E siccome ti mette il suo cuore dentro, tu cammini, agisci, pensi in maniera diversa, ti converte, ti dà il suo cuore il Signore. Ma il Signore a un certo momento se n'è accorto che noi non riuscivamo a cambiare. Tutta la storia dell'Antico Testamento, i profeti, Geremia. Alla fine che dice Geremia ed Ezechiele? Vi darò un cuore nuovo, mi avete stufato, vi darò un cuore nuovo. Non vi metterò più in piedi mille volte al giorno, ma vi darò un cuore nuovo. E quindi nessuno vi ammaestrerà più, perché lo Spirito Santo parlerà dentro di voi. Vi darò un cuore nuovo, vi darò il mio cuore. Da un cuore di pietra avrete un cuore di carne. Questo ha fatto il Signore, un cuore nuovo, un cuore di carne. E dentro questo cuore di carne, allora questo è il cuore di Gesù. Vi darò un cuore nuovo. Il Natale è il cuore di Dio che si fa carne, è Dio stesso che si fa carne, e quindi il cuore di Dio è venuto a germinare nella terra, e la terra ha germinato, la terra, capite, la nostra storia ha germinato, non siamo più incompiuti, ma siamo pieni. Ha moltiplicato la gioia il Signore, perché ci ha dato un cuore nuovo, il vostro cuore è nuovo, il vostro cuore è nuovo. Se il cuore non è nuovo, quando tu vai a messa, vai a pregare, tu ti annoi moltissimo. Perché ti annoi a messa? Perché non hai il cuore nuovo, perché vai a pregare con il cuore vecchio, col cuore duro, con il giudizio. Allora dici: non mi è piaciuto il canto, non mi è piaciuto il prete, non mi è piaciuta la chiesa, non mi piace quel movimento. Perché dici così? Perché non hai un cuore nuovo, perché non hai un cuore nuovo, perché non hai lo Spirito Santo, perché non sei tenero nel cuore, perché non ti piace la chiesa, perché hai un cuore vecchio. Perché non ti piace la tua famiglia? Perché hai un cuore vecchio. Perché non ti piace quella persona lì? Perché hai un cuore vecchio, un cuore di pietra. Per questo il Signore ha detto ai profeti: basta, ho capito, questi non cambiano, hanno la cervice dura. Vi darò un cuore di carne, l'ha detto a tutti, vi darò un cuore di carne. Gesù è il cuore di carne. Gesù è il cuore di carne che pulsa. Il Natale è il cuore di carne che viene ad abitare in mezzo a noi, diventa noi, diventiamo noi. È il cuore di carne, ci dà il cuore di carne. E se non viviamo la fede così, non ci sta bene niente, siamo lamentevoli. Siamo un popolo di credenti che annoiano, se annoiamo noi ci annoiamo gli altri. Quindi ci ha dato un cuore di carne e Gesù ci ha dato la sua vita, lo suo Santo Spirito. Ci dà l'amore il Signore, ci vuole dare tutto se stesso. E se il Signore ti toglie tutto nella vita, è per darti se stesso. E non può farlo se non ti toglie tutto. E perciò noi siamo tanto attaccati alla vita, non vogliamo lasciare niente, giustamente. Giustamente giudichiamo tutto, diciamo che non è giusto quello, che non è giusto quell'altro, diciamo che non è giusto questo, tutto non è giusto, ci lamentiamo di tutto, non è giusto, se Dio è buono perché permette certe cose, va bene, è giusto farsi questa domanda, ma da quale cattedra parliamo? Da quale cattedra parliamo? Io e te, che possiamo dire? Possiamo giudicare un bambino innocente? Un bambino che muore, possiamo capire che significa avere un corpo deformato, possiamo capire che significa essere con qualche infermità. Noi sappiamo che significa per un morente morire? No, perché non siamo morti. Noi sappiamo che significa stare un millesimo di secondo davanti a Dio? No, perché non ci siamo stati ancora. Noi sappiamo ancora chi è Dio? Noi giudichiamo Dio, certo, Dio sembra ingiusto, Dio sembra che non ci ascolti, Dio non ci sembra che sia in silenzio. Provatemi a domandare perché sta in silenzio. Ma non è la parola più forte di Dio il silenzio. Il silenzio ci disorienta, il silenzio è l'amore materno di Dio che ci dice dove stai andando. Guarda quello che stai facendo. Quando Dio sta in silenzio, tu stai solo con te stesso e capisci che la tua vita è debolissima. Dio sta in silenzio perché ti ama, fa parlare le tue stupidaggini tante volte, ti fa parlare a te stesso e ti accorgi che ti stanchi di tutto. Non è cattivo Dio, Dio ti vuole far capire che tu non ce la fai da solo, ti vuole far capire che da solo non ce la fai ed è pronto ad abbracciarti, è pronto, ti dà suo figlio. Benedetto il silenzio di Dio anche tante volte nella nostra vita, benedetto il silenzio di Dio, benedetta la sofferenza. Benedetta la sofferenza, benedetta la sofferenza, perché se no noi non cambiamo, noi andiamo sempre dritti, cerchiamo qualcosina per noi, però l'importante è che abbiamo i soldi in tasca e le sicurezze e comandiamo sugli altri. Questa è una schiavitù, è l'uomo vecchio. Benedetti invece i pastori, benedetti i poveri che hanno ascoltato Dio. Benedetti tutti quelli che sono stati sotto il cielo, sotto le stelle, che vegliavano, che desiderano Dio. Benedetti quelli che hanno fame e sete della giustizia. Benedetti quelli che adesso piangono. Benedetti quelli che non hanno nessuno che li aspetta a casa. Benedetti quelli che sono soli, perché sono soli con il solo che è Gesù. Benedetti tutti quelli che si domandano che senso ha la propria vita. Benedetti questi, benedetti i poveri. Benedetti quelli che non hanno sicurezze, benedetti quelli che non possono fare una festa per invitare tutti gli amici, benedetti quelli che non hanno i soldi per andare lontano a divertirsi, benedetti quelli che sono poveri, che sentono la fatica della vita, benedetti perché Gesù è stato povero, è povero,
Gesù è nato povero. Benedetto, benedetti quelli che sono poveri oggi, nello spirito. E benedetto tu figlio, benedetto tu figlia, fratello, sorella, se hai il cuore piccolo, se hai il cuore pieno di Dio, ma hai il cuore povero, povero di spirito. Benedetti Dio, benedetto Dio per questo, e benedetto anche tu. Questo il Signore ci dice a Natale. Ci dice che la gioia è un dono grande che ci dà Lui, è un dono purissimo di Dio. E la gioia nasce quando non hai più niente. La gioia vera è quando tu non hai niente per essere nella gioia. La gioia vera nasce quando tu non hai più niente per essere nella gioia. Quando tu senti che la tua vita non dipende dall'amore di tuo marito, dei tuoi figli, del lavoro, del successo personale. La gioia è il dono di Dio, è l'allegria di Dio, è lo Spirito Santo. La gioia nasce proprio dentro la povertà di un cuore povero. La gioia non è la gioia frizzante. La gioia è l'appartenenza a Dio, l'esperienza fisica, soggettiva di appartenere a Dio, di appartenergli. E per cui tu stai sotto il cielo e cammini con la tua povertà, ma Dio ti ama così come sei, tu lo senti, e tu lo senti, tu allora lavori nella tua famiglia, ma non stai a preoccuparti più di tanto, lavori ma non ti angosci, perché Dio ti dà la gioia. Perché Dio ti dice, tu sei mio figlio, in te mi compiaccio. Tu sei mio figlio, tu sei mia figlia, in te mi compiaccio. E il cuore, guardate, credenti, non credenti, io con tutto il rispetto non ci credo a questa distinzione. Non ci credo. Io credo che tu, in fondo al cuore c'è un unico linguaggio, è il linguaggio dell'amore. E tutti, credenti, non credenti, non desiderano altro che essere chiamati per nome da Dio. E Dio ti chiama per nome, a volte nella profondità, a volte ti chiama proprio per nome quando, nelle notti più oscure, ti chiama per nome, ti dice figlio, figlia, io ti amo. E tu devi arrivare lì, capite? E allora noi che abbiamo fatto in questi giorni? Non abbiamo fatto chissà quale cristianesimo, cioè non abbiamo inventato un cristianesimo nuovo, sono cose antiche come dice San Giovanni. Vi ho annunciato le cose di sempre, l'amore tra di voi, tra di noi, l'amore di Dio, che cos'è? Che dobbiamo fare? Amarci. Che cosa dobbiamo fare? Amarci gli uni gli altri come Lui ha amato noi. Così è la vita nostra. Amarci. Che cosa dobbiamo fare di nuovo? Amarci. Ma questa è una grande novità, perché non c'è amore tra di noi. Questa è una grande novità. Amarci è una grandissima novità, è la vita di Dio, sono tutti i carismi. L'amore reciproco sono più di tutti i carismi, è la caritas. Aspirate ai carismi più grandi, ma il carisma più grande è la carità. Il carisma più grande non è il canto in lingue, il carisma più grande è la carità, è l'amore, è il profumo di Dio, è la carità. Aspirate ai carismi più grandi, non vi dico di aspirare ai carismi più piccoli, ma ai carismi più grandi. Il carisma più grande è l'amore di Dio, è l'amore eterno di Dio che in Gesù si è fatto carne. E a braccia aperte Gesù ti dice prendi il mio cuore. Ma tu vuoi stare ancora col tuo cuore? Vuoi ancora fare il cristiano schizzignoso? Vuoi andare in chiesa dicendo non mi piace questo, non mi piace quest'altro, non mi piace... Ma basta, Dio ti ha dato l'amore. Basta questa chiesa che giudichiamo noi, che rendiamo pesante noi. Dio ti ha dato l'amore, Dio ti ha dato l'amore. Questo è il carisma più grande, è l'amore che abbatte i muri dell'odio, dell'orgoglio, dell'ira. Il carisma più grande è l'amore, aspirate ai carismi più grandi, ma il più grande è l'amore, non aspirate ai carismi 2, 3, 4, 5, ma aspirate al carisma numero 1, l'amore, e avrete tutti gli altri. E avrete tutti gli altri carismi, aspirate ai carismi più grandi e avrete tutti gli altri carismi, amatevi gli uni gli altri. Gesù è venuto così. Che cosa c'aveva di tanto eccezionale Gesù bambino? Aveva semplicemente, si è presentato come un bambino da essere amato. Che cosa devo fare nella vita? Allora, Signore, rendimi amabile, rendimi amabile come Gesù bambino. Rendimi amabili, fammi avere il contrario. Bisogna fare. Tu vuoi essere un uomo che non ha bisogno di nessuno? Perché stai a messa? Tu vuoi essere un uomo che ha la salute perfetta e ha i soldi e non ha bisogno di nessuno, perché lui sa quando andare in ferie, lui sa dove andare a mangiare. Tu non hai bisogno di nessuno. Tu fai il contrario di quello che ha fatto Gesù bambino. Gesù bambino, da ricco che era, si è fatto povero e doveva essere curato, allattato. Tu che vuoi fare? Il cristiano che non ha bisogno di nessuno è il contrario dell'amore. Tu non vuoi avere bisogno di nessuno? È il contrario dell'amore. Tu vuoi avere una salute perfetta? È il contrario dell'amore. Tu non vuoi avere bisogno di nessuno? Ma che stai facendo? È il contrario di quello che ha fatto Gesù bambino, che stava in paradiso e aveva gli angeli che lo collavano e è venuto qui in una stalla. La stalla, sai che nome ha? Il tuo nome. La stalla è il tuo nome. Sei tu quella stalla. Sei tu quella mangiatoia. E lui si è adagiato dentro di te. Da ricco che era si è fatto povero. E quali carismi vogliamo noi se non siamo poveri? Se Gesù ha fatto questo, lo devo fare anch'io. Capite? È un cambiamento, è una rivoluzione. Allora non devi fare più niente di eccezionale, perché fa tutto Dio. E tu credi a Dio però, e Dio ti cambia la vita oggi. Te la cambia veramente, oggi e sempre. Ringraziamo il Signore per questo Natale, perché siamo nati all'amore di Dio e siamo felici perché Gesù è veramente con te. E quando ci guardiamo negli occhi, guardiamo veramente Gesù. E quando ci stringiamo la mano, ci abbracciamo, c'è Gesù. Veramente c'è Gesù. È vero, c'è Gesù. È vero, questo è Natale, Gesù. Gesù sta qui, è dentro di noi, è Gesù. Questo è Natale. O Dio che edifichi la tua Chiesa per mezzo dei sacramenti, suscita in noi nuove energie di vita, perché il dono ricevuto ci prepari a riceverlo ancora per Cristo nostro Signore. Allora, veramente un grazie a Maria, un grazie tantissimo alla Madre di Dio che ci ha accolto nella sua casa e che ha fatto diventare le pareti della nostra vita la sua casa. Grazie a tutti quelli che hanno permesso appunto che ci siamo rincontrati qui, a chi ha lavorato proprio materialmente, grazie, Dio li ringrazi e anche vi chiedo perdono perché io mi stanco a volte e per tutto quanto magari, però io sono convinto che il Signore passa anche attraverso i tuoi limiti. E allora questo mi dà così l'audacia di continuare a lavorare, se no non farai niente. E così vorrei che fosse per tutti voi. Non è un problema essere limitati, anzi è una beatitudine. È la vera beatitudine, avere dei limiti. Dio che nella nascita del Cristo suo Figlio ha inondato di luce questo giorno santissimo, allontani da voi le tenebre del male e vi illumini con la luce del bene. Amen. Dio che nel suo Figlio fatto uomo ha congiunto la terra al cielo, vi riempia della sua pace e del suo amore. Amen. Dio che mandò gli angeli a recare ai pastori il lieto annunzio del Natale, vi faccia messaggeri del suo Vangelo. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.
La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.
Alleluia, alleluia. Evviva Gesù, evviva Maria.
Tutti dalla fonte, le nostre colpe.